Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua dalla fonte della vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà il mio figlio. Benvenuti. Questa seconda parte della nostra lezione tratterà prima il sacramento, diciamo così, di guarigione, quindi il sacramento dell'unzione agli infermi, e successivamente poi faremo anche il rito del funerale cristiano. Ecco perché nel primo semestre abbiamo chiesto al professor Franco Belloni di aiutarci a leggere la scrittura e vedere alcuni passi fondamentali che ci aiutassero a capire la sofferenza nell'Antico e nel Nuovo Testamento, come era vista la sofferenza del testo sacro, e adesso possiamo parlare appunto della liturgia. Quindi io tratterò soprattutto dell'aspetto liturgico e quindi anche con i risvolti teologici del sacramento dell'unzione agli infermi e poi del rito dei funerali. Però naturalmente dovrò anche fare altri accenni. Per esempio, oggi vi dirò in grande linea, ecco perché ho paura che venga registrato la mia catechesi, perché io non sono un filosofo, quindi tratterò alcuni argomenti, cercherò di prenderli con le pinzette, ma spero che anche voi facciate altrettanto. Cioè, io voglio dare solo un abbozzo, poi per quanto riguarda le informazioni di filosofia bisognerà andare sui testi e andare a leggere con attenzione. Io vorrei però, ecco, darvi un'infarinatura di questa problematica che è appunto la sofferenza. Allora, partiamo proprio dai testi che noi utilizzeremo per i nostri incontri, per le nostre catechesi. Innanzitutto bisogna tenere presente il rito. Questo è il nuovo rituale, sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi. Quindi noi prenderemo in esame questo. Tenete presente che tutti i libri liturgici hanno all'inizio un'ottima introduzione teologica, e quindi se uno vuole gustare, prima ancora di andare a vedere come si fanno certe celebrazioni, ma di riscoprire la teologia che c'è dietro, basta prendere i libri liturgici nella parte davanti, dove ci sono davvero delle sintesi molto interessanti. Quindi chi ha la possibilità, ecco, oppure magari chieda, facciamo le fotocopie, perché qui trovate un'ottima sintesi. Poi invece vi propongo come testo base questo di Don Morello Perezzini, L'unzione degli infermi, il sacramento per la salute dell'anima e del corpo. Questi fascicoletti sono usciti fuori dalle catechesi che questo sacerdote, che è morto da poco, ha tenuto a Radio Maria. È molto molto bello, sia perché utilizza un linguaggio accessibile a tutti, sia perché è di dottrina provata, tieni presente che l'edizione Studio Domenicano non pubblica le stupidaggini, sono i Domenicani di Bologna e quindi scrivono e pubblicano solo testi che ridicono la fede cattolica. E il pregio di questo autore è che lui era parroco e quindi usava un linguaggio semplice, perché soprattutto faceva questi testi che poi destinava alle famiglie, quindi le inviava alle case, come quando noi facciamo benedizione alle famiglie. Quindi è davvero molto accessibile e ci sono diversi testi, tra i quali c'è per esempio uno simpatico che dice: per soffrire meno, per soffrire meglio. Parla della sofferenza, o parla agli sposi, altri sui sacramenti. Quindi guardate, se potete, magari fatevi questo regalo. Questo, quando l'ho comprato io, costava 8 euro, però è davvero interessante. Poi naturalmente, per quanto riguarda la teologia, io cercherò sempre di tenere presente questi tre volumi. Si chiamano Dizionario Teologico Interdisciplinare. Qui vado a vedere diversi articoli e da questi articoli tirerò fuori quello che ci può servire per i nostri incontri. Per quanto riguarda poi l'aspetto liturgico, c'è questo che è un manuale base, che naturalmente non potete comprare, a parte che mi pare non esiste più, purtroppo, che hanno fatto una nuova edizione, ma non è bello come questo. E questi sono diversi volumi e tratta un po' tutta la celebrazione liturgica, quindi c'è un volume solo per l'Eucaristia, c'è questo volume per gli altri sacramenti, quindi anche l'unzione dei malati, e poi c'è la liturgia delle ore, eccetera, eccetera, quindi l'anno liturgico, sono fatti davvero molto bene. Non so se nella nostra biblioteca ci sono questi volumi, in genere questi vengono utilizzati per un approfondimento dell'aspetto liturgico. L'articolo che noi terremo presente è molto materiale che io sto trascrivendo per le dispense che, se volete, poi vi darò a fine corso, lo prenderò da questo testo e l'autore è Scicolone, che voi già conoscete perché quando abbiamo fatto la liturgia eucaristica vi feci comprare il libretto sull'Eucaristia, l'Eucaristia fa la Chiesa, vi ricordate? Questo è un abate, è stato professore per tanti anni a Sant'Anselmo, ora è in pensione, però va in giro a tenere conferenze, esercizi spirituali, quindi è una persona ancora molto attiva e soprattutto sempre aggiornata, è una persona squisita, quindi ecco, il testo base sarà anche questo. Bene, andiamo adesso all'introduzione, quindi non so se sarà il caso che voi registrate, vedete voi, insomma. Malattia e unzione nella visione biblica. Naturalmente noi, prima di trattare della Bibbia, dovrò fare una premessa. Innanzitutto teniamo presente come è concepito oggi il rituale dell'unzione degli infermi. Se ci avete fatto caso, il titolo dice tutto. Non è rituale dell'unzione agli infermi, è sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi. Quindi c'è qualcosa di diverso, qualcosa di più. Questo nuovo rito va a sostituire il vecchio rito che pensava e celebrava il sacramento dell'estrema unzione. E anche se ormai dal 73 che c'è questo rituale, nonostante nella catechesi noi continuiamo a far comprendere che questo non è il sacramento dei morti, però ancora nella cultura e nel sentire della gente viene percepito questo sacramento come il sacramento che si dà a quelli che stanno per morire. E poiché è un sacramento che è vicino alla morte, si evita di chiamare il prete perché c'è il rischio che magari il malato possa spaventarsi. Ecco perché il rituale e la nuova prassi pastorale chiede che questo sacramento si svolga durante l'anno anche a livello parrocchiale, che ci siano momenti comunitari nei quali si possa amministrare questo sacramento, perché non basta la catechesi, ma a volte la prassi aiuta di più a capire il sacramento. Noi l'abbiamo fatto tutti gli anni, quest'anno non l'abbiamo fatto per la settimana della Madonna, ma spero di poter fare il sacramento dell'unzione dei malati comunitario durante la settimana della festa del Sacro Cuore, in preparazione alla festa del Sacro Cuore. Poi voi già sapete, grazie a Don Tarcisio, quali sono le norme previste perché uno possa accedere a questo sacramento. Allora, la prima cosa da ricordare nella nostra introduzione: noi non parliamo più di estrema unzione, perché in precedenza, e anche se oggi c'è stato tutto un rigurgito, no, si vuole guardare al passato, però tenete presente che si è cominciato a chiamare estrema unzione, così come l'abbiamo conosciuto fino ai giorni nostri, dal XII secolo. Quindi prima non era così, poi vedremo nella storia, nella liturgia, perché si è arrivato a pensare questo sacramento come il sacramento dei moribondi. Però oggi si vuole mettere al centro non solo l'atto sacramentale, ma la persona, l'uomo, cioè il malato. Quindi cambia prospettiva. Certo che il sacramento si amministra e dobbiamo conoscere bene quali sono le caratteristiche di questo sacramento, però il nuovo rituale vuole mettere al centro l'uomo, che è complesso e quindi anche finito, e quindi cagionevole, e quindi si ammala e ha bisogno della cura. Naturalmente, quando noi poi vedremo i testi biblici e gli appigli per capire dove Gesù ha istituito, quali sono i testi nei quali noi possiamo dire lì possiamo vedere il sacramento dell'unzione dei malati, certamente terremo presente la lettera di Giacomo. Nell'ultimo capitolo ci sono queste parole: se c'è una persona malata, chiami presso di sé i presbiteri, i quali pregheranno su di lui e lo ungeranno con l'olio. La preghiera fatta con fede, l'unzione fatta con fede e la preghiera salveranno il malato. Se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati e ritroverà la salute. Quindi questo è il testo fondamentale. Però capirete, non essere l'unico ed esclusivo, perché giustamente la nuova teologia ci dice che non abbiamo solo un testo che attesti l'istituzione di questo sacramento, ma il complesso della vita di Cristo, che è un costante prendersi cura dei malati. Quindi Gesù è passato beneficando e sanando tutti coloro che erano nel bisogno. Perciò non andiamo a vedere un unico testo, ma è la complessità dell'azione di Cristo e quindi anche della Chiesa che si prende cura dei malati. Fatta questa breve introduzione, che poi riprenderemo in alcuni aspetti per quanto riguarda la liturgia, volevo soffermarvi con voi invece su la questione del male. Ecco perché prenderò come aiuto il dizionario interdisciplinare. E ci vorremmo aiutare per capire il male, innanzitutto da quello che si pensava nel passato. E cioè, quando gli antichi volevano parlare di realtà più grandi, usavano il linguaggio mitologico, che non significa favola. Quando noi leggiamo, per esempio, i primi capitoli della Bibbia, la creazione, noi dobbiamo dire che quello è un linguaggio mitologico, che non significa però inventato, ma significa cercare con parole umane di descrivere il mistero. Vi faccio un esempio. Se voi andate al capitolo terzo, dopo il peccato dell'uomo, c'è la punizione di Dio, che si dice all'uomo: tu dovrai lavorare con sudore, alla donna tu dovrai partorire con dolore, al serpente tu dovrai strisciare sulla terra. Ora, l'autore sacro senza ancora scomodare lo Spirito Santo che ha ispirato, che cosa fa? Guarda la situazione, sa che l'uomo perché possa mangiare ha bisogno di lavorare e sa anche che quel lavoro è faticoso. Vede che la donna quando dà alla luce a un figlio, anche se è mossa da una grande gioia, una creatura che nasce, ma deve sopportare dolori indicibili dovuti al parto. E fa esperienza che il serpente è uno dei pochi animali che striscia, quindi mangia la terra. Allora, quando scrive, ispirato da Dio, tiene presente quello che vede, quello che conosce. E vede che l'uomo fatica, allora dice, è il segno della punizione di Dio. Vede che la donna partorisce con dolore, è il segno della punizione di Dio. Vede che il serpente strisce, dice, perché tu hai tentato l'uomo e la donna, dovrai vivere nel massimo dell'umiliazione, appunto, stare a contatto con la terra. Quindi è un linguaggio mitologico non perché inventa, ma perché rilegge con parole umane qualcosa che lo supera. Questo però non è solo della Bibbia, ma era il modo degli antichi di poter parlare, di raccontare le cose. Allora, se noi andiamo a mettere insieme un po' tutte questi racconti mitologici, possiamo tirar fuori quattro raggruppamenti. Il primo è il dramma della creazione, cioè, secondo queste concezioni, il male nasce nel momento in cui nasce la creazione, cioè nel momento in cui c'è la creazione c'è anche il male. E quindi che cosa fa il bene? Il bene è in guerra costantemente con il male, il bene deve vincere il male. Se voi pensate, non so, al racconto della creazione, in qualche modo c'è qualche riferimento, perché noi diciamo giustamente che creazione significa fare dal nulla ciò che non c'è. Questa è la creazione. Ma se voi leggete attentamente il primo racconto, trovate che c'è il caos. E nel secondo racconto, che c'è il deserto. Ora attenzione, gli antichi non avevano la concezione del nulla, ce l'abbiamo noi. Come facevano a raccontare il nulla? Conoscevano il deserto e sapevano che nel deserto non c'è nulla. Quindi se io voglio far capire che cos'è il nulla, in modo plastico, parlo del deserto. Però vi ricordate il secondo capitolo? Dio prende la terra del deserto, la impasta con l'acqua e fa un fantoccio. Poi li alita e gli dà la vita. Quindi è un'immagine plastica che per noi può sembrare lontana, ma provate a pensare agli antichi, che conoscevano solo quell'ambiente là, il deserto. O pensate al primo racconto, che poi voi sapete, perché abbiamo detto, di per sé è meno antico del capitolo secondo, il racconto del primo capitolo è successivo al racconto del secondo capitolo. E lì la creazione viene vista come una creazione in 7 giorni, ricordate, no? Però all'inizio che cosa c'è? Il caos. Ed è vero che Dio crea dal nulla, però una lettura fa vedere anche che Dio separa. E quindi c'è il caos e Dio comincia a parlare, ci si alluce, poi c'è la separazione delle acque, poi fa emergere la terra, poi permette che nelle acque sulla terra ci sia la vita e alla fine, nel 6° giorno, crea l'uomo. Quindi vedete come certe concezioni antiche in qualche modo sono riprese anche dall'autore sacro. Allora, noi non possiamo accettare questa concezione, però nella Bibbia c'è anche questo fatto, cioè che viene messo ordine, c'è separazione, quindi c'è questa lotta tra il bene e il male. Se voi leggete per esempio il libro di Giobbe, che ci parla appunto della sofferenza, troviamo un'espressione che dice così: il mare, lo sapete, è sempre simbolo di male. Dio gli dice: tu puoi arrivare fino alle rocce e lì ti infrangerai. Cioè, Dio che dice al mare: sì, tu sei potente, noi siamo più potenti di te. Quindi Dio che frena l'acqua impetuosa del mare.
Ecco perché nel Cantico dei Cantici l'amore viene visto come questa fiamma che arde e che neppure le grandi acque possono spegnere. Perché la forza di Dio, l'amore di Dio è più forte. Però vedete che c'è sempre questo combattimento tra il bene e il male. Seconda concezione, la caduta dell'uomo. Secondo quest'altro gruppo di racconti mitologici, il male non viene dalla creazione, perché Dio ha creato bene ogni cosa, il divino, quando parlo di Dio non pensate subito a Yahweh, il divino ha creato tutto bene e, come dire, chiuso bene, fatto bene. A un certo punto però c'è stato qualcosa che non è andato e generalmente c'è l'operato dell'uomo, è l'uomo che si è inserito e ha distrutto in qualche modo il creato e quindi e il male è entrato nella storia e quindi si comincia a parlare di un processo di salvezza che però passa attraverso la storia. Ora, anche questa concezione che noi non possiamo fare nostra, però in qualche modo è entrata anche nel linguaggio biblico. Se voi prendete il libro della Sapienza, dice: Dio ha creato tutto per la perfezione, a causa dell'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. E se noi andiamo a leggere il racconto della creazione, al capitolo 3 trovate che il serpente inganna la donna e l'uomo e questi peccano e ormai il male entra. E questo male che si ingrandisce sempre di più, perché se Adamo ed Eva si trovano nudi, Caino ammazza Abele e poi così via, fino a quando Dio è costretto a distruggere la terra con l'alluvione, perché ormai il peccato dell'uomo era arrivato fino al cielo. Vedete come ci sono alcuni elementi che possiamo fare nostri. Terzo raggruppamento di queste teorie che ci vengono da questo linguaggio, no, che abbiamo detto mitologico, è il mito tragico. E soprattutto questo lo ritroviamo nelle tragedie greche. In questo caso è il divino che tenta l'uomo. Quasi ci trova gioco, no? Ci gode. Se voi ricordate tutta la mitologia greca, no? Queste divinità che scendevano dall'Olimpo, a volte si accoppiavano con le donne, facevano i semidei, e poi facevano fare le guerre, no? Eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta questa visione, no? del divino che tenta appunto l'uomo. Beh, per esempio nella Bibbia noi troviamo un'espressione che rimane lì e che ci fa pensare ancora oggi. Se voi andate a leggere il secondo libro di Samuele, trovate che quando ormai Davide è avanti negli anni, compie un altro peccato grave. Che cosa fa? Dice che fa un censimento, vuole sapere quanta gente possiede. E poi Dio gli dice: hai fatto questo, è peccato. Però attenzione, poco prima dice così il testo: Dio volle tentare Davide. Come vuole tentare Davide? Ma Dio può tentare l'uomo? D'altra parte, quando noi recitiamo il Padre nostro, adesso stiamo cambiando la formula, però non diciamo: e non ci indurre in tentazione. Guardate che quella traduzione non è sbagliata, eh? È esatta, è letterale. Allora dobbiamo domandarci: ma è Dio che ci tenta? Ecco, nella Bibbia c'è un altro racconto che spiega il primo, cioè nel libro delle cronache viene ripreso lo stesso episodio, però si dice che il diavolo tentò Davide a peccare. Perché il censimento è un grave peccato? Perché di per sé il popolo non è del re, ma è di Dio. E solo Dio deve sapere quanto è grande il suo popolo. Il re invece vuole fare il censimento perché? Perché vuole mettere le tasse, vuole sapere quanti ragazzi può mandare alla guerra, vuole sapere quante ragazze si può portare a corte. Quindi il censimento serve a questo: io sono il padrone di tutto. E allora Dio dice: no, il padrone sono io. E poi vabbè, andate a rileggere, è molto simpatica la cosa, perché Dio dice a Davide: adesso io ti devo punire, scegli tu che cosa. E Davide dice: meglio finire nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Bella questa, eh? Cioè dice, anche se Dio ci castiga, ma è meglio il castigo di Dio che il castigo attraverso gli uomini. E allora Dio manda la peste. Però di queste cose poi parleremo magari in un'altra sede, perché poi quando mi metto a raccontare queste cose mi dilungo. Allora, invece nel libro delle cronache, appunto, si dice che fu il diavolo a tentare Davide. Qual è allora la soluzione? È che il primo racconto è molto più antico. E Dio ci aveva messo parecchio per far capire al popolo di Israele, che è il primo popolo monoteista, che esiste solo lui e che non esistono altri dei. Ora però gli ebrei dicono: ma se esiste solo tu, perché c'è sta il male? Allora in questa fase Dio dice: il male pure viene da me, perché sennò c'era il rischio che vedessero il Dio del bene e il Dio del male. Poi pian piano Dio fa capire che egli ha fatto tutto bene, che lui fa solo il bene, e che il male viene non da un Dio, ma viene da una creatura che si è pervertita, Satana. Vedete come c'è un cammino? La Bibbia è bella perché è un cammino pedagogico. E ultimo elemento è il mito dell'anima esiliata. Quindi troviamo sempre in questi racconti mitologici il fatto che l'uomo è composto di terra e di anima. Ora la terra riguarda il mondo e l'anima ha a che fare con Dio. Quindi l'uomo cerca di riscattarsi per raggiungere in qualche modo il divino. Si stacca dalla terra per arrivare a Dio. D'altra parte anche la filosofia greca, pensate a Platone, pensava questo, che il corpo fosse la prigione dell'anima. E questa concezione e non poco ha in qualche modo infettato anche la teologia cristiana, perché forse ci è voluto il Vaticano II per farci capire che il mondo non è male, che il mondo non è cattivo e che noi non dobbiamo fuggire dal mondo, ma che noi dobbiamo santificare il mondo. D'altra parte già San Paolo ha detto che tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto. Quindi non solo noi siamo chiamati alla vita divina, ma in qualche modo tutto è creato. E quindi in questa tensione, no? Mentre noi ci dirigiamo verso il cielo, verso Dio, c'è questa tensione, è tutta la creazione che geme e soffre le doglie. Quindi ci sarà una nascita, una nuova creazione, che non possiamo però pensare come questo mondo. Vi faccio un esempio: quante volte mi dicono: ma gli animali andranno in paradiso? No, gli animali non vanno in paradiso, perché gli animali hanno un'anima animale. Però è vero che tutta la creazione è chiamata a raggiungere cieli nuovi e terra nuova. Quindi quando andremo di là vedremo le cose come stanno. Bene. Ora, fatta questa introduzione, nella quale possiamo vedere anche certi aspetti che sono presenti anche nella nostra liturgia, perché scusate, nella nostra teologia, perché comunque li ritroviamo nella scrittura, adesso dobbiamo parlare però di un altro problema, quello del male. Fino al 1600 nessuno aveva mai pensato e osato dire che il male c'è perché Dio è cattivo. Dalla seconda metà del 1600 ci si comincia a pensare e a dire: ma o Dio non c'è, o se Dio c'è è incapace, oppure è addirittura lui stesso che ha fatto il male. Ovviamente si vuole dare una risposta a questo interrogativo: perché c'è il male? D'altra parte è uno dei problemi fondamentali dell'uomo, perché c'è il male, perché dobbiamo soffrire, perché dobbiamo morire. E allora c'è una prima risposta che ci viene da un certo filosofo matematico, che adesso io non so bene come si dice, cioè magari Leibniz, perché è tedesco. Ebbene, secondo questa visuale, tutto è creato per il bene. Dio non ha creato il male. Allora ci si domanda perché c'è il male. Tenete presente che questa concezione parte dal fatto che il creato in sé è finito ed è stato fatto tutto bene, ed è un po' quello che ci dice anche Sant'Agostino. Allora, che cos'è il male? È l'assenza del bene. E poiché l'uomo è un essere finito, quindi l'uomo in sé è un bene, in lui c'è il bene, però è un essere che è destinato a perire, a morire, è lì che c'è il male. Il fatto che è un essere finito, la finitudine dell'essere. E però poiché il bene è stato fatto da Dio, tutto è chiamato a raggiungere questo, il bene assoluto. Ora, in questa visuale, che possiamo anche accettare per certi versi, chi ci mette sempre l'uomo? E soprattutto la sfera intima dell'uomo. Perché è vero che c'è il male all'esterno, c'è il male al di fuori di noi, ma non dovete mai dimenticare che il male sta dentro di noi. Voi ricordate il Vangelo dove Gesù dice: non è ciò che voi mangiate che vi rende puri o impuri, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo. Perché quello che voi mettete in bocca va a finire nella fogna, usa proprio questi termini Gesù, eh? Ma ciò che esce dal cuore, la cattiveria, l'immoralità, eccetera, eccetera, questo è peccato. Allora, questa teoria, come le altre, cerca in qualche modo di giustificare Dio, e però a scapito dell'uomo. E noi non possiamo accettarla in assoluto, perché il Dio della Bibbia non è il Dio che vuole presentare questo autore. Infatti nella Bibbia Dio è amico dell'uomo, si sporca le mani. Quando Dio si rivela, dice: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Io entro nella storia e l'uomo è chiamato a una storia di salvezza. Seconda visione, sempre se volete positiva, che ci serve in qualche modo a giustificare l'operato di Dio. Questa volta ci viene non da un professore di filosofia protestante, ma da un cattolico doc, un gesuita, e cioè Teilhard de Chardin. Questo autore pensa alla creazione non più come a qualcosa di fatto definitivamente, ma qualcosa da divenire, cioè Dio ha dato l'input all'inizio, ma la creazione continua nel tempo perché raggiunga il suo fine. E ora questa teoria è interessante, eh? Cioè in qualche modo il cattolicesimo assume quelle che erano le prospettive dell'evoluzionismo. Anche se noi non possiamo accettare l'evoluzionismo, possiamo accettare l'evoluzione, cioè noi oggi sappiamo per scienza che c'è l'evoluzione della specie, ma non c'è l'evoluzionismo, cioè si passa da una specie all'altra. Guardate, a tutt'oggi, anche se questo è quello che studiano i ragazzini fin dalle elementari, non c'è una certezza sull'evoluzionismo. Voi che cosa sapete? Che prima sono nati i pesci, poi i pesci sono diventati anfibi, poi sono diventati animali terrestri, poi alcuni sono ritornati nell'acqua, altri si sono evoluti, e quindi l'uomo verrebbe dalle scimmie. Falso, è una teoria, e è alla pari con la teoria della creazione. Però a scuola si insegna l'evoluzionismo. Allora, noi cattolici invece possiamo accettare l'evoluzione, cioè l'uomo si è evoluto, come tutti gli altri esseri si sono evoluti, ma non c'è stato il passaggio tra un essere e un altro. Quindi noi possiamo accettarlo in qualche modo l'evoluzione, certo, però qual è, se volete, l'errore di questo autore? Che lui pensa che questa evoluzione è sempre più complessa. Immaginate come se fossero dei meccanismi, no? Delle macchine che operano tra di loro, degli ingranaggi, no? Quindi diventa sempre più complesso. E tutto si muove verso questa opera che finirà nella comunione definitiva con Dio. Quindi tutto è chiamato a raggiungere Dio. In questo meccanismo, pensate agli ingranaggi, quando si ingranano, ecco che esce fuori la sofferenza. Quindi la sofferenza esce fuori dal fatto che c'è questo bisogno di comunione che ti porta fino a raggiungere Dio, di questa evoluzione che porta i diversi elementi a mettersi insieme per raggiungere il fine. Ora, se da una parte questa teoria è giusta, perché in qualche modo difende Dio e quindi fa vedere in Dio colui che è autore del bene è buono, ancora una volta chi ci rimette sempre l'uomo. Perché? E la coscienza dell'uomo dove sta? Infine, l'ultima teoria è quella del marxismo. Ora, voi sapete che ci sono tanti autori che si rifanno a Karl Marx e hanno elaborato poi la sua filosofia. Noi prenderemo proprio il succo essenziale però di quello che diceva lui. Allora, secondo lui, il male che c'è nel mondo è dovuto al fatto che ci sono i padroni e ci sono gli operai. Quindi c'è chi possiede, i proprietari, e coloro che subiscono. Secondo lui tutto il male che c'è è dovuto a questo. Perciò se si riesce a cambiare le cose, si toglie di mezzo lo Stato, la filosofia, la teologia, la religione, perché non servono. Attraverso la lotta di classe si può creare un mondo nuovo, perché si toglie di mezzo il male. Se il male nasce dal conflitto che c'è tra gli operai e i padroni, una volta che gli operai hanno raggiunto il top, significa che c'è la pace universale. Ora, anche di questa teoria noi possiamo prendere qualcosa di giusto, di bene, cioè nel senso che davvero c'è chi è sfruttato e coloro che sfruttano. Però voi sapete che questa teoria non ha portato affatto alla pace. Pensate a certi stati che erano marxisti e hanno combattuto tra di loro. E che hanno combattuto a fare? E ancora una volta, in questa teoria nella quale si mette insieme la collettività, chi riesce ammaccato da questa teoria è sempre l'individuo, l'uomo. Quindi tutte queste teorie, le prime due che cercano di difendere Dio e il marxismo che vuole fare a meno di Dio, però poi alla fine eliminano il problema dell'uomo. Perché c'è la sofferenza in me? Perché io posso con la mia libertà fare scelte di male che possano fare del male anche agli altri? Mi fermo qua, non so se sto chiaro, ho fatto una sintesi un po', spero che non vada a finire su, se no mi arrestano. Molto sintetico, perché d'altra parte io non devo fare il teologo in questo caso, ma devo fare il liturgista, però era necessario che richiamassi alcuni aspetti perché poi dobbiamo procedere con... va bene? Domande? Abbastanza chiaro. Non adesso. Sto...
Noi diciamo che siamo.
Sì.
Io per me
sì.
Ma se non ci fosse stato il peccato originale, noi saremmo stati nella piena felicità?
Sì. Questo è il linguaggio umano per spiegare in qualche modo la sofferenza. Dio non ama la sofferenza dell'uomo. non possiamo accettarlo, né che Dio manda le prove, il Signore manda le prove. È un linguaggio che in passato era utilizzato, ma che noi pian piano dovremmo togliere dal nostro orizzonte. Dio non manda le prove, però Dio, per il fatto del mistero dell'incarnazione, quindi anche della creazione, poiché la creazione ormai è corrotta, deve accettare il fatto che l'uomo è corrotto, può far male, si può far male, ci sono le malattie, ci sono le cose negative.
C'è anche la morte.
C'è anche la morte.
Ma sempre a seguito del peccato.
Sempre a seguito del peccato. Ma quando noi abbiamo fatto però la grazia, spiegammo che oggi non diciamo più che forse non ci sarebbe stata la morte, ma certamente che non saremmo morti come moriamo oggi noi. Ti faccio un esempio. La Madonna è morta? La Madonna è senza peccato originale. È morta sì o no?
Eh?
È stata?
La dormizione.
E quali?
Una che è la somigliare a Gesù.
È morta.
E un'altra che si è addormentata.
Però sia nel primo caso che nel secondo caso, attenzione, perché il dogma non riguarda il come, perché Pio XII non spiega se si è addormentata o se è stata assunta direttamente così, ma dice che è stata assunta in anima e corpo. Però il dogma ti dice che comunque il passaggio da questo mondo all'altro c'è stato nella gioia, questo è il senso. Allora, pensate a Elia. Elia sale al cielo in un carro di fuoco, un'immagine, proprio per dire che Maria è stato un uomo fedele, un uomo di Dio, quindi la sua morte non è come la morte di tutti gli altri, ma è un essere assunto da Dio. Allora ecco, la morte, il problema della morte è per noi, dopo il peccato originale, perché noi soffriamo, non vogliamo morire, e quindi la morte la subiamo e non l'accettiamo. Ma prima del peccato originale la morte non bisognava chiamarla così, ma era proprio l'entrare definitivamente in comunione con Dio, come un po' la Vergine Maria, cioè, no? Difatti a volte ti dicono, e quelli che sono un po' infantili, ma se non ci fosse stata la morte, il mondo sarebbe scoppiato per gli uomini e tutti gli uomini che sono nati fino a oggi, no? C'è un essere assunti da Dio, quindi. Bene.
Se tutto parte dal caos, dal disordine, cioè il caos è il disordine, Dio è complicato di tornare al disordine, cioè la convivenza dell'uomo. Questo praticamente è la cucina nuova. Ecco che io non mi ricordo di le cose di Dio.
Sì, noi possiamo accettare alcune cose, no, di questa teoria, no? Del caos, del disordine, della confusione, eccetera. Però ormai noi dobbiamo prendere in esame la storia. Cioè la storia che è segnata dal peccato, ormai con Gesù è diventata storia di salvezza. Quindi noi siamo chiamati alla redenzione, perché Cristo muore però ci salva attraverso la storia, e quindi la mia storia. Certo che c'è poi il caos, perché io posso anche decidere di vivere nel caos, cioè nel peccato, no? Allontanarmi da Dio. Però ormai c'è una storia di salvezza. C'è la nostra libertà.
Senti, il caos che abbiamo creato
è frutto del peccato originale, quindi l'inquinamento,
il peccato originale,
certo, le guerre,
diamo sempre la colpa,
no, la colpa
l'abbiamo creato noi oggi.
sì, è frutto del peccato originale, no? Quel peccato che ormai ha infettato tutto il creato, e quindi anche noi, quindi siamo, noi collaboriamo a fare il male. Ricordate che anche i nostri singoli peccati, anche i più personali, vanno ad appesantire una questione di peccato che c'è nel mondo. Quindi noi continuiamo a fare il male. Ti faccio l'esempio. Quando tu rispondi male a tua figlia, peccato veniale, no? Rispondi male a tua figlia, peccato veniale. Peccato veniale. Però quel tuo peccato, che di fronte al mondo è una nullità, va a appesantire uno stato di peccato che c'è nel mondo. Quindi anche i peccati più stupidi, anche più semplici se vogliamo, vanno a appesantire la questione del mondo. E questo peccato del mondo poi si riflette sulle conseguenze della vita. Quindi quando quel teologo disse che le unioni civili avevano portato il terremoto, aveva fatto uno sbaglio, nel senso che aveva, che poi non è stato lui, ma quelli che l'hanno ascoltato non l'hanno capito, cioè hanno fatto quasi una cosa diretta, cioè perché c'è stata l'approvazione delle unioni civili, allora c'è stato il terremoto. No, però è vero la teologia che c'è di fondo, cioè adesso noi abbiamo approvato queste unioni civili ed è una situazione di peccato, ebbene questo si rifletterà sul peccato del mondo e quindi ci saranno anche le conseguenze.
Scusi, Don Vito, lei questi giorni ha spiegato molto bene la risurrezione di Gesù. Gesù aveva un corpo glorioso.
Sì.
Però quando si incontrava con i discepoli e gli apostoli e lui mangiava con loro,
sì,
che corpo aveva?
Corpo glorioso.
E si vedeva, però loro lo vedevano glorioso.
Noi diciamo corpo glorioso perché non abbiamo altri termini. Corpo glorioso significa che è un corpo come il nostro, tanto che lo puoi toccare, lo puoi vedere, però è un corpo che non sta più sotto la legge dello spazio e del tempo. Tu, se stai qua, non puoi stare a convento. È così. Invece Cristo ha un corpo tale che è trasfigurato e quindi va fuori dallo spazio del tempo. Chiaro? Questo è il senso. Anche il tuo corpo un giorno sarà così.
Speriamo.
Era veramente il corpo?
Il corpo?
Era veramente il corpo? Quando la Madonna appare a Fatima, tu vedi il corpo della Madonna, ma c'è il corpo di Maria, anche se la Madonna ormai c'è un corpo glorioso, però, capito? Quindi bisogna vedere se è un problema teologico, perché può essere una visione, no? Tu hai visto quella persona che, a parte che molti non lo sanno, lo scoprono dopo, essere magari quella persona, quel santo, eccetera, eccetera. Però può essere una visione. Si parla di bilocazione, cioè che si trova.
Senti, quando uno muore, è vero che rimane in un certo periodo, perché tante persone, ma anche a me è capitato, di sentire la vicinanza, non insomma sentirla, però sapere che quelle persone
vicino a te. Di certe domande, le risposte a certe domande forse potremmo darle quando pure noi saremo passati a miglior vita. La teologia cristiana cattolica ti dice che i morti sono in comunione con noi. Ora, che l'anima rimanga nei luoghi dove è abitata la persona, che l'anima resti a fianco al cadavere per diverso tempo, queste sono cose che non ci vengono dalla Bibbia né dalla teologia cristiana. La prova è questa: gli ebrei avevano questa concezione che quando uno moriva l'anima girava intorno al corpo per circa 3 giorni. Alla fine del 3° giorno l'anima se ne andava, è il caso di Lazzaro, tanto che Gesù aspetta e va proprio dopo 4 giorni, prova a far capire che l'anima non c'era più e quindi lo richiama a vita, anche se quella, sapete, non è risurrezione, ma è portarlo alla vita presente. Quindi io starei molto attento, perché cioè, i morti stanno con noi, loro possono intercedere per noi, non possono fare nulla per se stessi, e magari dice, beh, io ti aiuto, che ne so, prego per te e poi dopo io ne ho vantaggi, no. Quindi tutto quello che abbiamo fatto in vita ci aiuterà dopo. Una volta siamo morti non possiamo fare nulla, e in questo ci aiuta la parabola di Lazzaro e il ricco pulone. Tra noi e voi c'è un abisso, chi di qui può venire da voi non può venire, chi da qui.
Quindi questa sensazione a me capita soprattutto in chiesa, quando si parla per esempio di comunione dei santi.
Sì.
Quando siamo in chiesa e preghiamo, a me capita di sentire, per esempio, il mio marito lì.
Certo, però non è che, a parte il sentire che è una cosa sentimentale, ma è vero, perché lì, soprattutto quando noi abbiamo l'Eucarestia, il paradiso è lì, noi non ci rendiamo conto di quello che ci viene messo tra le mani. Cioè, alcuni mistici dicono che quando si ha l'Eucarestia tutto si ferma. Pure gli angeli, i cherubini si inclinano davanti al mistero dell'Eucarestia, e noi, io prete, insomma, cioè per dire, no? Però queste sono cose dei mistici, non di noi. Però ecco, cioè, nell'Eucarestia è il paradiso è lì, è tutta la divinità, di Dio e Trinità che è presente. Non a caso la preghiera eucaristica è rivolta al Padre per il Figlio dello Spirito Santo, Sono rare le intenzioni che sono rivolte direttamente al Figlio, rarissime allo Spirito Santo, ma sempre per il Padre, al Padre per il Figlio dello Spirito Santo. Bene, ricreazione.